Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento settimanale delle conversazioni viticole. Oggi ritorniamo su un argomento che penso possa interessare, no, anzi sono sicuro interessi tutti i viticoltori, tutti i tecnici d'Italia e non solo, che è quello della regolazione delle erroratrici. Oggi parleremo anche di effetti e benefici e possibilità offerte dalla tecnologia 4.0 applicata alle erroratrici e che ben si sposa ovviamente con le trattrici 4.0 che in questi anni sono arrivate in moltissime aziende italiane. Allora, poi parleremo anche di regolazione delle erroratrici per avere una certa dimensione delle gocce, perché vedremo come questo sia molto importante ai fini di garantire la copertura ottimale della nostra vegetazione, sia essa composta da foglie o da infiorescenze o da grappolini, ma anche di nuovo approfondimento pratico sulla regolazione delle macchine per poter avere una determinata velocità dell'aria funzionale al tipo di chioma al momento della stagione e alle diverse condizioni operative in cui ognuno si trova ad operare. Allora, di tutto questo ne parliamo con un ospite che molti di voi già conoscono, che è il dottor Mario Tamagnone, che chiamo dell'Università di Torino, del DISAFA, del Dipartimento Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, e che quindi chiamo qua con me. Buongiorno Mario.
Buongiorno Giovanni, buongiorno a chi ci ascolta.
Bene, grazie, grazie della tua disponibilità. L'appuntamento dello scorso anno è stato molto, molto seguito, molto importante perché di regolazione delle erroratrici, di messa a punto, di comprensione, di capacità di regolarla autonomamente sono veramente molto scarse, sono rare. Allora, questa è un'ottima occasione, invece, Mario, ti ringrazio per approfondire un argomento che io tratterei ogni settimana, perché una corretta regolazione delle macchine erroratrici permette di raggiungere gli obiettivi, di non sprecare tempo, di portare a casa il risultato dopo aver scelto, no, il momento ottimale dell'intervento e aver deciso di fare l'intervento, no, di protezione. Però tutto questo si vanifica se purtroppo sulla nostra vegetazione non arriva quel minimo che garantisce il risultato che noi ci attendiamo, no? Tra l'altro, questo Mario porta spesso anche un po' i tecnici, gli agronomi, gli ampelonauti, no? Che saluto tra l'altro a tutta Italia, visto che sono moltissimi collegati, porta spesso a spostare la colpa, tra virgolette, ad altri fattori, no? Quindi la sostanzativa che non funziona, il dosaggio, ma no, allora ci si sposta dal focus quando invece, se quello che io ho preparato e magari ha un'efficacia ottimale, ha una determinata concentrazione e soprattutto se arriva a bersaglio, no? Chiudo la mia introduzione dicendo che molto spesso mi è successo di posizionare le cartine idrosensibili all'interno della chioma sulla pagina inferiore e una volta passata nello stesso filare, no? Una volta passata l'atomizzatore, il nebulizzatore, vado a raccoglierle e molte sono gialle, così come appena messe, e quindi potrei riutilizzarle, però
E non sono
ahimè.
sprecate.
Sono sprecate, ma mi vengono i brividi quando vedo una cosa del genere. Penso e dico, ma in quei 4 centimetri quadri, no? 2x2, 4 centimetri quadri, non è nata neanche una goccia. In quei 4 centimetri quadri ci sono circa 4.000 stomi, e beh, penso che non ci sia un problema per Peronospora, nel caso di Peronospora, trovare lo spazio per entrare. E allo stesso modo per le infezioni ascosporiche che tutte vanno, no, sulla pagina inferiore fin dalle prime fasi della stagione. Vabbè, allora guarda Mario, gli argomenti sono tanti, Io condivido subito le tue slide che hai gentilmente preparato per l'occasione. Beh, intanto lascio a te anche così una magari introduzione sulla tua attività anche di questo ultimo periodo, su quali sono i vostri impegni.
Ma nell'ultimo periodo sto cercando di rendere operative delle idee che avevamo già, nel passato, e di superare quelli che sono gli attuali computer per la gestione dei trattamenti.
Ah.
Adesso ho trovato un collaboratore molto valido, Carraro Spray,
okay,
che voi conoscete,
certo,
che ha detto facciamolo.
Ah.
E la cosa che mi è piaciuta è che non è che siamo andati a caccia di finanziamento di quello o di quell'altro. Mi piace, lo facciamo, no?
Bene.
Perché vuol dire sicurezza di andare avanti, no?
Sì.
Perché molti progetti, quelli che stanno sui libri, sui giornali, in tanti personaggi, attorno a un tavolo, io quanto prendo? Io quanto prendo? Ovviamente parlando di soldi.
Purtroppo.
E tu cosa fai? Tu che cosa vorresti fare? Non se ne frega niente a nessuno. Finito il progetto, se ne cerca un altro. Ho fatto questo per anni, mi sono stufato, per cui se vuoi lavorare io ti aiuto, però e quindi l'idea è di fare una cosa un po' più evoluta dell'attuale.
Bellissimo.
Che se tutto va bene lei dovreste vederla.
Bene,
in versione frutteto, in okay, versione frutteto, perché si dice di partire da lì, perché c'è più differenza di altezza da gestire.
Bello.
Ma poi ridurla al vigneto, ma è facile.
Penso che sia un argomento che veramente stia...
Quindi questo dovrebbe essere, diciamo, come titolo, regolazione automatica, no?
Ok.
Se vogliamo dire. Quindi quello che adesso andiamo a dire si può fare, là gli dice la macchina fallo.
Bene.
Indipendentemente quindi dall'operatore.
Certo, anche perché appunto in molte situazioni l'operatore, a parte che è impegnato già nella guida, nella gestione di altri parametri, e contemporaneamente poter guardare schermi, regolare in automatico, beh, lo vedo abbastanza difficile. In questo caso la tecnologia deve aiutare l'uomo.
No, la dobbiamo sfruttare sempre con il controllo umano a monte. Mm. Poi dopo ne parliamo del discorso dei sensori e vi racconto alcune mie idee.
Sì, benissimo, guarda. Sono proprio contento di affrontare questo argomento. Allora, oggi... diciamo...
Qui mi sono permesso di mettervi due righe di che cosa vogliamo fare, ma sono tutte cose che voi sapete, quindi andiamo via veloci, no? Vai. Ma noi dobbiamo garantire la dose di applicazione per diversi motivi. Dobbiamo coprire il bersaglio in modo uniforme. Diceva prima Giovanni, se sotto non ce n'è tutto sopra, potrebbe aver fatto un lavoro non uniforme. I tempi, questi voi lo conoscete bene, si fa oggi, non si fa dopodomani, mentre uno che coltiva mais ha tutto il margine temporale che vuole. In frutteto e vigneto non si può fare questo, e quindi la macchina, oltre che essere tutto bla 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 bla, deve anche funzionare correttamente per tutto quel periodo. E per tutto il tempo che io tratto, altra roba che stiamo andando ad aggiungere al nuovo software, la macchina deve essere in grado di controllarsi e dirmi che sta facendo giusto. Cioè, io devo poter dormire tranquillo la sera perché so che quello che volevo fare è stato fatto. Adesso ognuno di voi che fa un trattamento ha un riferimento. Arrivo là, 15° palo, finisce l'acqua. Allora lì vuol dire che ho fatto giusto perché ho consumato quello che dovevo. Quindi tutto questo a mano si può fare, però ci permette di variare poco, perché tutto quello che vario non avrò più riferimento. E quindi mi metti in difficoltà, a me operatore. Io poi, mentre guido il trattore, telefono qualcuno per organizzare la cantina e non ho più niente sotto controllo. Allora, questa roba qui, i controlli, io dico, deleghiamoli all'elettronica. Quella non fa altro, fa solo quello, perché la programma per fare quello. E quindi ogni volta che faccio inversione verifica che ho fatto giusto. C'è qualcosa che non va. Ma accende la luce rossa. E io mi dovrò fermare e capire.
Sì.
Quindi questo è un po' l'idea di questo. Ovviamente poi dobbiamo non farci danni a noi stessi e non danni all'ambiente. Noi siamo autorizzati a usare un fitofarmaco sul nostro vigneto. Fuori no, per nessun motivo. Non dobbiamo soffiarlo deliberatamente fuori sulla fila di bordo. Purtroppo si vedono ancora queste situazioni bordo strada in cui arriva di tutto. Questo è un messaggio negativo che andiamo a dare. Uno, che lavora male, scritto dall'intera categoria sul territorio nazionale. Come per tutti gli altri, il camionista, il qualsiasi lavoro, uno che lavora male fa far brutta figura a tutti, mentre tutti gli altri normali che lavorano precisi vengono nascosti da questo qua, quindi questo non ci stiamo raccontando niente di nuovo. Qui poi ho messo la figura delle gocce, no?
Ah, bellissima, guarda, questa,
ricordarci...
questa è proprio esplicita e quindi interessante.
Lasciate stare i numeri assoluti perché questo la scienza non ha ancora deciso come fare per farli, però partiamo da un principio. Nebbia e pioggia, sempre gocce di acqua sono. La nebbia la vedete, la pioggia non si vede, perché sono gocce un po' più grandi. Rifraggono meno la luce, quindi non si vede. Quindi noi dovremmo riuscire a fare una distribuzione che è al limite fra pioggia e nebbia, tanto per un'indicazione, perché la nebbia sta su, non si posa. Poi, adesso abbiamo degli anni in cui la nebbia è un po' sparita, ma io ricordo anni fa in cui c'era quella nebbia che bagnava, no?
Sì,
che andava giù lentamente, no? Ecco, quella sarebbe il nostro obiettivo. Però con la nebbia che bagna, sotto gli alberi dopo un po' piove. Perché si accumula. Ecco, noi non dobbiamo arrivare a fare quello perché ci stiamo muovendo e quindi riuscire a fare quel velo di gocce giusto andando via. Perché il bagnare bene vuol dire che non gocciola. Ricordiamoci sempre questo aspetto. Non devo vedere un nuvolone e non devo vedere gocciolare, allora posso dire ho bagnato bene. Mentre spesso, anni fa c'era Enovitis vicino a Venezia e c'era un atomizzatore che faceva 5 file per parte. Tutto il pubblico era lì a vederlo, perché quante file fa? No, è una schifezza immane, perché non sai dove possono andare quelle gocce. Quindi gestiamo questo principio. Sì. Quindi ognuno con la propria macchina, col proprio vigneto, riesce a fare questo. Tutte le macchine, chi più chi meno, possono farlo. Poi ci sono delle macchine che sono più facili, altre più difficili. Ma eventualmente... nel tempo uno può cambiarlo l'atomizzatore, non è detto che debba avere sempre lo stesso. Se ragionate di cambiarlo, pensate bene a quello che volete, che faccia lui.
Esatto, perché questo adesso poi arriviamo su questo argomento. Mario, io questi numeri qua hai ragione, possono essere anche indicativi, no? Minori di 50 micron, tra 100 e 200 e maggiori di 500, però sono tre range nei quali io mi sento di dire in questo momento che sarebbe meglio avere gocce tutte tra 100 e 200, adesso al di là,
sì,
del numero, ma di essere
sì intermedio. sì ma come indicazione, sì, l'invito è a non guardarli troppo vicini, perché i sistemi di misura non sono definiti e quindi due costruttori diversi possono darmi lo stesso ugello con misura di gocce diverse.
Ma io ho così tra le varie tools, no, cioè quindi piccoli aiuti informatici che utilizzo, ce n'è uno di una è un'applicazione anche quella per smartphone, dove sulla base della pressione del tipo di ugello mi dice se la dimensione della goccia sarà probabilmente maggiore di 570 oppure maggiore di 350, 250, 125 o più. Cioè, comunque, okay, sulla base di pressione tipo di ugello io posso immaginare probabilmente quella tipologia di goccia?
Esatto, tutte, okay, queste cose qui hanno un senso di base tecnico, perché non sono solo applicazioni commerciali, perché non hanno successo solo da quel punto di vista lì.
Certo.
Il ragionamento che poi dobbiamo fare è che io faccio le gocce di quella categoria giusta che si appiccicano sulla foglia, ma non devo esagerare nell'averne troppe, perché poi se le sovrappongo queste diventano grandi,
Ok.
Ah, io le faccio piccole, ma gocciola lo stesso. Cosa succede se spruzziamo da fermi? Immediatamente, sì, la pianta gocciola.
Certo.
No? Ecco. Quindi questo è un po' l'ordine di idee per dire il trattamento l'ho fatto bene. A un certo punto dobbiamo dire che stiamo facendo bene, no?
Sì, infatti quello mi interessa, riuscire ad avere quella regolazione, quei punti di misura per poter dire ok, mi sono impegnato, ho dedicato 10 ore a fare dei trattamenti e, come hai detto tu benissimo prima, dormo tranquillo perché ho fatto bene. Invece oggi, secondo me, c'è proprio, specialmente nell'annata 2024 che sta per iniziare, io penso che tanti siano un po' in ansia, no? Se possiamo usare questo termine, per dire ma andrò a bersaglio o non andrò a bersaglio. Allora qua Già uno può cominciare invece a organizzarsi regolando, no? Allora dimmi, vado avanti, dimmi come...
Sì, vai, perché qua dopo il tempo passa. Io qui ho riportato alcuni dati sulla distribuzione per fare così un po' di idee, poi dopo voi direte. Ovviamente il volume di distribuzione dipende dal bersaglio. Quanta pasta cucino dipende dal numero di commensali.
Okay.
E ovviamente da quanto hanno voglia di mangiare questi personaggi, no? Quindi non posso dire che regolo la macchina adesso e poi fino a fine agosto sarà la stessa regolazione. Cioè, lo posso fare, però sto facendo un lavoro fatto male.
Okay.
Non è un carretto il nostro atomizzatore, è la macchina che distribuisce. Quindi io dovrò gestirlo in base allo sviluppo della vegetazione.
Perfetto.
Tutto il resto che c'è scritto sotto è tutto utile, però è difficile che riusciamo a tenerne conto. Tipo le condizioni climatiche, una volta un tecnico mi fece notare che mattino presto rugiada poteva andare bassissimo di volume. Ho provato, e questo qui è di un'azienda Zonin con 7 atomizzatori, e però poi dopo quando comincia ad asciugare e lui è ancora a metà serbatoio e poi l'altro che è già partito ha detto basta, ne sono uscito pazzo e andiamo sempre col volume, anche se spreco un po' di acqua, pazienza, no? Quindi sono tutti discorsi che più riesco a ottimizzarlo perfetto sulla superficie piccola, cioè passo la mattina a fare i conti e poi dopo pranzo in un'ora spruzzo. Hai fatto perfetto, hai risparmiato poco perché hai poca superficie, no? Chi tratta per 3 giorni deve comunque avere un'idea e poter camminare. Vi ricordo sempre che non esiste la macchina a basso volume, è un nome commerciale dato alle macchine pneumatiche. I litri ettaro li potete fare indipendentemente da tipologia di polverizzazione. Questo è scritto su una fiancata di una macchina a basso volume e la chiamano in Italia generalmente il pneumatico chiamato il basso volume.
È vero.
Voi dopo siete persone di mondo, sapete come funziona. E deve essere quanto? Da coprire tutto, perché non basta mettere il barattolo di fitofarmaco in punta al filare, ma non deve gocciolare. Questo sono quelle cose che dobbiamo controllarci. Quindi viene da dire, ma io non so bene cosa fare, allora prima di mettere fitofarmaco vai a farti un giro nella vigna a spruzzare e guarda, gocciola, abbassa un po'. Ti sembra che non goccioli? Allora sarà giusto per quella stagione vegetativa lì. Ovviamente la vite cresce in altezza o in su, in giù, dipende da in che località geografica siamo.
Ah, bravo, sì.
Ecco. E noi apriamo e chiudiamo degli ugelli, quindi io regolo la macchina per la piena vegetazione, poi dopo, adesso i primi trattamenti chiuderò, magari 3 ugelli su 5, e certo che il volume è sceso, no, ma è giusto che sia così, perché un bambino non gli do un etto di pasta tutte le volte,
no,
perché è piccolo, no? Ecco,
ah.
Quindi poi quando è ora di dare dei numeri, io qui adesso ho aggiunto una parte, adesso è venuto male, vai avanti che si vedono tutti per favore, ecco, ho scritto Piemonte e Veneto per dire due ambienti geografici con vegetazione diversa, no?
Bello, mi piace, vai.
Perché ci sono certi vigneti che sono molto più grandi degli altri, no? E quindi dobbiamo ragionare su queste cose qua, ricordando il primo punto, in grado di coprire tutto il bersaglio. Se uno è abituato a allevare cani di razza piccola e va a vedere il suo amico che alleva dei maremmani, no, è un po' come fare vigneto in Piemonte e andare in Veneto, no? Sono cose diverse, poi ti fai le tue misure, no? Però il messaggio di rapportiamo l'altezza della vegetazione, perché il vigneto muove in altezza, muove poco dal primo anno, primo impianto, al secondo, perché poi parte proprio il primo anno che c'è poca roba, raggiunge subito la vegetazione. Però questi numeri qua non sono assoluti. Lì dentro ogni viticoltore attento ha tutta la facoltà di gestire quello che vuole. Qui non abbiamo parlato ancora di, abbiamo detto litri ettaro, poi voi detto ci mettete il fitofarmaco, quanto ne mettiamo? L'etichetta in ettari. Ecco, per me è un ettaro di piena vegetazione. Discutibile se Piemonte o Veneto, perché qua andremo lontano, però almeno nel mio ambiente quei litri ettaro sono di piena vegetazione. Se io ho solo un cordone con 4 foglie è giusto che gliene do molto meno, il resto andrebbe per terra. Quello che va per terra è sprecato da tutti i punti di vista. Noi è più facile che riusciamo a dire riusciamo a risparmiare perché ci rimane in tasca, però il pubblico fuori cosa vede? Vede quello che va per terra, vede lo spreco, vede tutto questo. Ho visto passare la notte di qualcuno che mi parlava della pergola.
Sì,
scusatemi, ma non ci ho pensato. E ce l'abbiamo anche in Piemonte, a Caluso, abbiamo le pergole. E giriamo il metro nell'altro senso.
Ok. Quindi diciamo questo bisogna... quel volume per il Veneto è pensato per la spalliera.
No. Sì, per le spalliere, okay. Io applicherei i litri etro del Piemonte alla pergola misurando quanto è lunga, perché la pergola è sottile. No, questo è una mancanza mia che non ho pensato a queste forme di allevamento che ci sono, soprattutto nel Veronese abbiamo molte aree così, quindi chiedo scusa per la mancanza.
No, vabbè, succede perché appunto poi l'Italia appunto c'ha i tendoni in Abruzzo e le pergole in Veneto, in Trentino e le forme e gli alberelli
in
Puglia e in Sardegna. No, volevo dire, ecco, la regolazione nei primi fasi di sviluppo la ritengo appunto così per tutte le osservazioni fatte in vigneto molto molto importante, perché qual è il rischio di ridurre il volume adeguandolo alla parete fogliare che sta appunto crescendo e all'inizio della stagione è molto limitata, ma c'è anche un grande rischio di fare il triplo della deriva, giusto?
Ma è quello sicuramente sì, perché non abbiamo, stiamo spruzzando contro niente. Però allora il discorso deriva è un discorso diciamo ampio, però tutto quello che noi riusciamo a ottimizzare di deposito e quindi ridurre concentrazioni di fitofarmaco perché ottimizziamo il deposito, contestualmente limitiamo la deriva.
Hai ragione.
Perché è tutta roba che non è uscita.
Perfetto, perfetto, perfetto.
Sicuramente dobbiamo anche gestire poi il flusso d'aria che arriva per fare quelle gocce lì in maniera propria. C'è niente, soffio vicino. A volte si vedono regolazioni dei ventilatori che sono costanti da maggio a luglio.
Ah no, adesso arriviamo sulla regolazione dell'aria, guarda, quello sarà importante. Allora, volume dell'aria, scusate, volume di acqua per ettaro, qua due indicazioni per avere delle idee che ci fanno capire come dei volumi intanto per metro di altezza di parete variabili dai 100-150 che vanno appunto variati, poi modificati, perché questi sono riferiti alla parete piena, a piena vegetazione, e poi vanno modificati nelle prime fasi di sviluppo e successive, perché poi si arriva anche tranquillamente a 150 centimetri di altezza di parete e a questo punto abbiamo...
A quel punto dobbiamo fare i conti.
Esatto. Bene. Allora, appunto, inizio stagione, ecco qua.
Già... Questo l'abbiamo già detto, quindi è inutile secondo me ripeterci.
Esatto.
Poi dopo cresce, poi magari ho fatto la cimatura, il trattamento dopo la cimatura ho un terzo in meno di prodotto da trattare. Ma quindi tengo Mario... conto di queste cose.
Qua Mario, nella pratica la regolazione è rotazione degli ugelli, chiusura di un ugello, cosa pensi?
Dipende dalla macchina che abbiamo. Può essere cambio gli ugelli, li metto un po' più grandi, cambio gli ugelli, li metto un po' più piccoli. Ci sono macchine che hanno l'ugello ribaltabile, però tu sai che puoi fare due regolazioni.
Sì.
Questo non farei classifiche perché no. Diciamo che è nelle mani del gestore della macchina. Però se ho fatto un trattamento settimana scorsa, poi ho cimato e là ero giusto, adesso posso andare con qualcosa in meno.
Sì.
Il problema è anche che certe volte prima della cimatura fai dei disastri perché tutti questi tralci vanno sulla macchina, interrompono l'ugello per un attimo, insomma abbiamo dei disturbi meccanici dei tralci sull'atomizzatore.
No. Quindi, prima delle operazioni.
Se so che devo fare la cimatura, poi ovviamente qua è bello da dirlo qua, da seduti alla scrivania mattino presto, che dici fai questo, poi fai l'altro. Poi in stagione fai quello che puoi. No, giochiamo sempre almeno peggio più che all'ottimo, però dobbiamo almeno sapere qual è l'ottimo.
Esatto, esatto.
Questo per sapere che siamo sotto di tanto, di poco. No. Allora, nel mondo moderno ovviamente si parla di gestione della variabilità, c'è anche la loro dibattitura nel titolo, l'ho visto adesso.
Va bene.
Molte volte si parla di sensori, molti costruttori anche lavorano con dei sensori, e poi c'è il lato mappatura. Allora, tutte applicazioni che prevedono elettronica disponibile sulla macchina per poter gestire la distribuzione. Secondo me, se non abbiamo un aiuto elettronico, io non riesco neanche a fare un trattamento. Siamo nel 2024, no? Allora, fra i due sistemi di gestire la variabilità spaziale, io preferisco la mappatura. Ho lavorato con i sensori di vegetazione dal 97 fino al 2010, più o meno, fasi alterne, però abbiamo fatto diversi esperimenti su quello. La cosa che mi cruccia è, non so come fare a controllare il sensore, perché mi devo fidare di quello che dice. Quando finisco il trattamento e ho consumato 1650 litri di acqua, e allora era giusto, era sbagliato, come faccio a saperlo? Non so neanche quanto prepararne, perché non so la macchina cosa vorrà fare. Questo mi lascia un po' inquieto. Invece, guardando gli appezzamenti normali che poi si vedono passando anche l'autostrada, a certe stagioni le chiazze nei vigneti, perché vuol dire che lo sviluppo è diverso, perché è più avanti, perché è più indietro, perché la terra, e poi quando arriviamo al terreno nessuno lo può cambiare o modificare, ti tieni quello che hai. Allora, visto queste variabili qua spesso legate al terreno sono costanti nel tempo, perché misurare tutti i giorni? A quel punto costruisco la mappa. La mappa la costruisce il viticoltore. Ci sarà un tecnico che lo aiuta, ma è lui che dice lì di più, qua di meno. Dopodiché la macchina eseguirà. Quindi quel volume che prima abbiamo cercato di dare costante per tutta la nostra superficie, in base alla fase vegetativa, adesso cerchiamo di renderlo variabile in base alle condizioni vegetative del momento.
Quindi proprio per soddisfare la diversa dimensione fogliare, quindi una maggior area fogliare ha bisogno di un maggior volume d'acqua, esatto, rispetto a una minor area fogliare. Quindi...
Esatto. E poi ci sono delle variabilità che sono dovute a vari fattori, per cui la mappa, io me la vedo nel progetto che vi stavo dicendo prima, come una mappa di base di differenze, una mappa indicizzata per dire qui di più, lì di meno. Però il valore assoluto di partenza che poi mi crea il litri etero lo devo decidere la mattina del trattamento. Però noto questa mappa qua, l'atomizzatore sa quanta acqua, io dico acqua ma inteso miscela acqua fitofarmaco ovviamente, consumerà per fare sto giro. O l'appezzamento 10 etero, lui mi dice che vuole questi litri, e ogni filare lui sapeva quanto doveva distribuire e quindi può controllare di averlo fatto. Invece il sensore passa, guarda, esegue. È perfetto, va benissimo, ma se si inceppa? È questo che mi lascia perplesso.
Per dovrei avere un sensore di controllo.
però è un'incognita che ne controlla un'altra, no? È la matematica, con due incognite non funziona mai, no?
No, hai ragione, sono d'accordo.
Quindi quando io sono riuscito ad avere delle mappature fatte bene, allora poi potrei aggiungere anche i sensori. Lo vedo come ordine evolutivo, no? Lo standard. Ti adegui a mano prima di partire e ti accontenti. Sfrutti l'elettronica che hai e che hai comprato. Ti faccio gestire la distribuzione in base alla posizione.
Quindi poi, in questo caso... Scusa.
No, vai.
No, volevo dire che in questo caso quindi la regolazione automatica della mia erogatrice agisce sul volume di prodotto, e che quindi volume di miscela.
Esatto, okay. Io devo avere a bordo macchina componenti che riescono a farmi questi lavori qua.
Perfetto.
E questo vuol dire, ecco, sistema che preferisco è quello di avere il diversi ugelli vicini, attivabili indipendentemente l'uno dall'altro. Se voglio poco acqua spruzza quello piccolo, poi aumento la pressione, poi spruzza quello medio, poi tutti e tre, poi il primo e il terzo, no? In modo da avere un ampio range.
Molto fitti, in maniera da avere subito pro.
E delle gocce più o meno costanti, sì. perché se io vado ad un gelo piccolo o uno molto grande, le gocce mi aumentano decisamente tanto. Se invece io ne metto tanti piccolini, riesco a mantenermi con la polverizzazione che ho scelto di fare quando ho regolato la macchina, sia con 200 litri etero che con 400 litri etero.
Molto chiaro.
Questo è l'idea di arrivo. Quello che è, speriamo che di poter vedere qualcosa di funzionante l'estate prossima. Difatti nel progetto che sto facendo con Maurizio Carraro, ogni punto di erogazione ha tre ugelli. Ma non bastano due. Mettiamone tre e andiamo a Lehman, no? Abbiamo un maggiore range, anche perché poi dopo noi abbiamo un'altra cosa che abbiamo in vigneto da alcuni anni a questa parte, i trattori con un cambio evoluto. Ecco, allora, perché stare sempre in 6 all'ora, il vigneto è piano, spingi, vai veloce, però di avere la macchina che mantenga costante il volume, poi arrivi in testata, rallenti, perché non puoi uscire ai 12 all'ora da un filare. Certo, in realtà si può, ma nelle nostre proprio no, perché no. Ti cappotti. Allora, se tu hai il trattore evoluto, l'atomizzatore evoluto, riesci a fare quello che facevi in 12 ore, magari lo fai in 9. Ci devi mettere dell'impegno intellettuale per metterlo a posto.
Questo
però
sulla
qualcuno
velocità
l'ha già fatto. E tu lo devi imparare. Sì. La velocità, io vi posso dire tutto quello che potete. Non è che andando piano lo fai meglio.
Ok.
Abbiamo dei melicoltori cuneesi che adesso è un paio d'anni che fanno ticchiolatura ai 12 all'ora. E lì, se sbagli il quarto d'ora, a volte sei fregato.
Certo.
Allora, siamo con poca vegetazione, c'è niente da bagnare, devi solo avere i controlli che ti consentono di, lì c'è un buco, non posso farlo ai 12 all'ora perché distruggo tutto. La macchina deve adeguarsi velocemente alle condizioni di velocità. Questo è il requisito elettronico, che non è solo elettronica, è poi anche la parte componente meccanica. Voi avete sicuramente sentito parlare degli ugelli pulsanti.
Sì,
in cui si va a fare variare, l'apri chiudi per variare la portata sullo stesso ugello. Ecco, in quel caso noi abbiamo un'elettrovalvola che va apre e chiude a frequenze altissime, un ugello che spruzza sempre mentre sta aprendo, mentre sta chiudendo, che voi sapete bene che non spruzzano benissimo nel momento in cui cambia la pressione, e variano questo per avere un ugello solo. Io qui ho detto facciamolo un po' più semplice, che se poi quello viaggia costante non consuma corrente perché è aperto. Invece questi qui continuano a variare l'apri chiudi per tutto il tempo. Quindi questo è il quello che succede. Qui vedete adesso il discorso 4.0. Allora, è uscito questa sigla sulla bocca di tutti per motivo di un contributo pubblico. Ecco, il concetto è, quello è un contributo che ha delle regole e prevede soprattutto la trasmissione dei dati in tempo reale, se no non è classificabile 4.0, quindi fuori dal contributo. Ora, è un po' di anni che gira sto coso, ha creato un aumento spropositato di questi componenti, perché tutti le volevano, allora se ti danno il contributo te la vendo al doppio di quello di prima, So di moltissimi utilizzatori che non si sono neanche registrati alla piattaforma del cloud per gestire i dati. La declinazione corretta è dimostrare che sei riuscito a migliorare il tuo lavoro con i dati che hai rilevato. Quindi se un controllore molto ligio chiedesse all'azienda: e cosa ne hai fatto di quei dati? Come sei riuscito a ottimizzare il tuo lavoro con quei dati? Se non so rispondergli, potrebbe farmi saltare il contributo. Questo è da ricordare, perché tutte le volte che c'è un contributo sono delle regole. Che poi dopo noi c'è il contributo e ignoriamo le regole, no? Ma è l'italiano medio, non è il viticoltore, eh. Quindi personalmente ritengo che la trasmissione dei dati sia una di quelle cose che può servire in qualche azienda, saper dove hai i trattori immediatamente, perché nelle sette che girano con dei trattoristi che sono fidati ma solo parzialmente, mentre molti altri tranquillamente vanno a casa, mettono la penna USB, scaricano i dati. Quindi occupiamoci di che cos'è il software di gestione più che la trasmissione dei dati. Quella è parallela. Il software di gestione è fatto che serve per me in vigneto? Il signor Fenty, il signor New Holland, il signor John Deere l'hanno fatto per il vigneto della mia zona? Sì. Allora, se no devo andarmi a cercare il software giusto. Ecco, non, è, okay. Non mi interessa che siano compatibili le macchine piuttosto che il... perché poi c'è la scritta Isobas. Ah, Isobas, allora va bene. Però Isobas è una scatola vuota. Chi è che comanda lì dentro? Ecco, è quello che dobbiamo cercare di capire e poi sfruttare.
E in questo ambito ci sono, oltre a quello che hai nominato, quindi Carraro, Sprayers, altri che stanno lavorando sui roratrici, oppure ci sono già attualmente i roratrici che abbiano una tecnologia compatibile tramite appunto il protocollo Isobas con le trattrici 4.0 e che quindi possano dare già delle prime indicazioni di miglioramento della distribuzione?
Allora, un miglioramento che io vi dico, a me sembra banale, perché tecnologia degli anni 90 è controllare la pressione in base all'avanzamento.
Ok.
No. Okay. Ricordiamoci che qui è un accessorio molto utile, perché noi usciamo un mattino che è bagnato, abbiamo l'atomizzatore pieno, poi dopo un po' si svuota e un trattore slitta in maniera diversa.
Sì.
Quindi il computer mi compensa queste variazioni qua. Il computer standard compensa 3,5-4 km all'ora in un range di pressione utile per far spruzzare gli ugelli in maniera decente. Quindi non è infinito. Però,
quindi, io dico, io la pressione comunque.
Sì, sì, io direi il computer lo uso per lavorare a velocità costante. Il computer sì. Standard, no?
Sì.
Per cui quelle variazioni che ho dovute alle variazioni dell'autista al terreno, lui le compensa, sì. E io ho già migliorato in maniera importante la mia distribuzione. Sì, salita e discesa. In salita lui perde, e allora la pressione anziché 10 sarà 8,5.
Però cambia anche la dimensione delle gocce, se posso dire, allora.
Sì, questo sì, però la variazione che abbiamo su quei due bar di pressione ce ne faremo minore. Una ragione.
Ok. Ce ne facciamo una ragione. No, però, perché? Per capire che quindi...
Tecnicamente corretto, però qua come tutte le cose, uovo, gallina, pulcino, mai tutti insieme.
Ma non ci sono altre possibilità di variazione del volume? C'è solo la pressione che determina? Ah no, è quello che dicevi tu, i diversi...
Quello lì variabile. Quello lì... Allora, anche i diversi ugelli lavori con la pressione, perché aumenti fino a un po', poi dopo, quando arrivi al successivo, riparti da quella bassa, no?
Sì, sì, cambia e torna ad abbassare la pressione.
Ecco, per riuscire a coprire una maggior ritrovo di portata.
E quindi ad oggi c'è questa regolazione data sulla velocità.
Quella che lì è tutta...
Agisce sulla pressione, ma non sulla velocità dell'aria. Quindi quando sono sulla capezzagna, come dicevi prima, io rallento per fare la sterzata, e la velocità dell'aria però in quel caso che si riduce, allora, di molto...
La velocità dell'aria difficilmente, salvo macchine commerciali che controllano la velocità dell'aria in maniera indipendente, non ce ne sono. L'aria ce l'hai con l'acceleratore del trattore. Quindi hai solo quello. Quindi se tu hai l'aria giusta, l'acceleratore del trattore dovresti non toccarlo, no?
Eh sì.
Dovresti cambiare velocità utilizzando altri device, ma non l'acceleratore. Perché lui sta soffiandoti l'aria giusta. Poi volendo potremmo ancora discutere che hai 4 all'ora, l'aria diversa che hai 10. Però siamo già a un livello di sofisticazione successivo. Vabbè. Cerchiamo di trovare l'aria quella giusta per fare il lavoro, e quei dettagli li facciamo poi quando abbiamo le motivazioni per gestirli.
Poi ritorniamo sulla velocità di avanzamento. Intanto però io direi che possiamo, proprio parlando di aria, passare alla gestione dell'aria. No, che
ok, l'aria è uno di quegli aspetti spesso trascurati in viticoltura, importanti, se dicessimo frutticoltura, importantissimi, perché abbiamo 2 metri di vegetazione in più verso l'alto. Qui abbiamo 1,5 metri, 2 di foglie, quindi è più facile che all'interno ci sia poca differenza. L'aria deve essere giusta. Perché? Esempio della bandierina. Senza vento come fa una bandiera? Moscia. Con un venticello scuote, col vento forte sta tesa. La nostra foglia è il posto della bandiera. Se io metto il vento forte, lei sta tesa. Le gocce che ho amorevolmente prodotto con una certa misura gli passano davanti e dietro. E lei, la sua superficie ha talmente l'aria veloce che la sto pulendo, perché quando io vado a lavare l'automobile per asciugarmela e mettere un getto d'aria. Quindi,
hai ragione.
Devo soffiare quello che mi muova le foglie. L'agricoltore medio, quando va a una fiera in campo, si mette nel filare a fianco della macchina, dell'atomizzatore, e poi dice: guarda come passa bene. È passato. Non si è fermato. È negativo. Deve fermarsi, quindi deve uscire qualcosetta, perché la vegetazione non è costante. In più ricordiamoci che ogni aria eccessiva che vado a produrre, a parte il danno che abbiamo detto, costa energia per produrla. Quindi sto spendendo energia per fare un lavoro fatto male.
No, qua ci sono, guarda, questi 4 punti positivi e 3 negativi sono da mettere stampati in grande nel locale attrezzature di fronte agli atomizzatori.
Il ragionamento che diceva prima Giovanni della deriva, la stiamo facendo noi.
Eh sì.
Io metto la macchina giusta. Ovviamente se io ho un cordone con 4 foglioline, soffierò poco. Quando la mia vegetazione cresce, inizierò a soffiare di più. Quando la vegetazione cresce ancora, soffio sempre di più. Qui ci sono dei numeri che vedete di prove sperimentali che abbiamo fatto nel passato. Velocità dell'aria misurata davanti alla vegetazione.
Ecco. La velocità dell'aria misurata all'altezza della vegetazione, lì, a fianco della prima foglia.
A fianco della prima foglia. Okay. Perché è lì che sta iniziando a fare effetto.
Bene.
Non sono tanti mila metri cubi di aria prodotti dalla macchina, che non li ha mai misurati nessuno, mettono dei numeri a caso.
Ok.
Quindi qui guardatevi la forma delle curve anziché i numeri assoluti, perché non abbiamo tempo di spiegare tutta sta roba. Vedete che la curva sale e poi scende. Quando sei in fase difensiva stai portando via dalla foglia. Anche sul lato dietro della pianta è lo stesso effetto. Stai soffiando troppo.
Certo.
C'è ancora sotto, dovrebbe esserci quella del filare opposto, così arriva sulla seconda fila. Ma per farlo arrivare sulla seconda non l'hai fatto stare sulla prima.
No, questo Mario, ti prego, che è proprio, qua ci sono dei numeri molto chiari. Questo è il passaggio a file alterne, questo qua sotto, no? Passo in questo filare e penso di coprire anche il filare opposto, ma in realtà ecco, questo è il deposito, che è 4 volte meno il deposito del filare, no?
Esatto. Ecco. Poi dalla parte dietro della fila, la figura di mezzo, vedete che arriva metà.
Sì. Metà.
Se io faccio filare tutti, ho fatto 1, 0, 5, poi faccio di nuovo 0, 5 e 1, e ho un deposito di un certo tipo omogeneo. Se invece quello perché ho fretta lo salto, beh, se il primo trattamento con tre foglioline sul cordone può anche andare bene lo stesso, perché non c'è niente da trattare. No, quindi poi trattamenti così, anche per velocità e tutto, non sono negativi. Questa certo. È la vostra esperienza e vi dirà quello che vi potete permettere. Che poi è sempre il quanto voglio rischiare. Che perché se il trattamento è tutto buon fine, poi dopo sono a posto. Se faccio casino, devo correggere nel frattempo con ulteriori interventi. Quindi questi sono numeri che voi dovreste misurarvi davanti alla vegetazione.
Eh sì.
Che allora, la macchina sia pneumatica, che sia col ventolone, bene o male, lì arrivano gli stessi numeri di metri al secondo di aria.
Ottimo.
Questo perché ho fatto le misure anni fa, è la testimonianza del fatto che danno le stesse prestazioni.
Interessante.
È questo, ho misurato un cima, un tangenziale, non so più se holder o qualcosa di simile, e un ventolone, forse Dragone all'epoca.
Sì.
Macchine tutte paragonabili, e andavi lì bene o male, era uguale. Questo vuol dire che vengono utilizzate indistintamente queste tipologie di macchine perché il lavoro che fanno è paragonabile. Una esce veloce, poi rallenta, l'altra, insomma, sono diverse. Ognuna ha i pro e contro, però lì fanno quel lavoro. Però se con tutte io esagero nel chiamare l'acceleratore del trattore, vado in quella fase discendente.
E possiamo dire, Mario, che nei primi trattamenti, proprio dove la vegetazione è molto scarsa e quindi io posso stare sui 6-8 metri secondo di aria a livello di parete e poi spostarsi verso i 9-10, o sto dicendo dei numeri che non hanno senso? Cioè,
primi questo trattamenti... è corretto, i primi trattamenti io direi anche meno.
Anche meno, perfetto. Allora possiamo dire 4.
Non c'è niente, 4. Adesso questi numeri qua erano fatti in estate, quindi in piena vegetazione.
Sì.
Però la differenza...
Però, orientarsi, per orientarsi e dire per orientarsi. A livello...
Sì, allora, il concetto è se tra il vostro tempo vi rimane quello di guardare l'atomizzatore tra un trattamento e l'altro, ogni tanto 2 ore... a provare regolazioni e vedere la bagnatura. Questo no. è l'aiuto che, diciamo che, l'esperienza che ti devi creare.
Ok.
È difficile standardizzare. Quello che va bene un'azienda non va bene per l'altra, perché hanno sviluppi diversi, perché hanno cose diverse. Queste sono le idee di funzionamento. Dopodiché ogni viticoltore deve dedicarci del proprio tempo per fare questo.
Sì, però voglio dire, adesso si può comprare... anche io dico banalmente un anemometro su internet anche se è piccolo va bene, però avremo comunque dei numeri che saranno simili, ecco.
Questo è per dirvi cosa succede quando esageriamo, no? Non bastava una bocchetta per fare più veloce, ne abbiamo messe 2, no? La riga blu è la somma di quella di prima, vedete che poi continua sempre a scendere.
Wow.
Continua ad andare giù per sempre. 20 metri al secondo li fa quasi mai nessuno, la pianta scappa, no? Però
però io ho delle misure fatte all'uscita del carter, proprio in realtà, quindi non sulla parete ma all'uscita, e alcuni adesso senza proprio però avevano 100 metri al secondo.
Sì.
In uscita, li ho misurati con l'anemometro lì, 100 metri secondo in uscita del carter a 2200 giri, perché...
Non male, una macchina pneumatica.
Bravo, una macchina pneumatica, esatto.
Fa quello, però quando vai un metro più in là che c'è la vegetazione...
È qua che ti voglio però, allora, è qua che entra in gioco il sesto d'impianto.
Esattamente.
Perché il problema è, in un sesto d'impianto di 1,80 la macchina è larga tanto quanto la macchina che andrà in quello da 2,50, ma in quello a 2,80 la parete è a 30 centimetri dall'uscita del bocchettone.
Dovrò soffiare di meno.
Devo soffiare di meno.
Però se è pneumatica stiamo attenti alle gocce.
Questo io lo direi che è un bel punto da tenere in considerazione.
Oppure... anziché tenermi gli erogatori trasversali che sparano di traverso, li metto che tirano all'indietro
giusto?
In modo che abbia tempo di rallentare.
Grande indicazione.
E quindi Mario adegua l'orientamento degli erogatori in base all'interfila.
Giusto.
Io autista mantengo
li ruoto verso
per dar tempo per aumentare la distanza dal bersaglio se è troppo alta. Se poi arriviamo che mi serve tutta l'aria quando sono quella larga non ci arrivo.
Ma per forza.
No.
Bello, bene, ottimo consiglio pratico. Quindi qua 20 metri al secondo distribuzione simultanea non, tra l'altro c'è anche una bella domanda dopo di Christian Scrinzi che gli diamo risposta.
Allora, questo è il concetto è le macchine scavallanti.
Sì.
Esperimenti che abbiamo fatto.
Sì.
Se io metto i getti che si incrociano sulla vegetazione, molte volte avete macchine scavallanti montate che fanno la figura di destra, che uno spruzza prima, l'altro spruzza dopo, ognuno spruzza per i fatti propri.
Sì, sì.
Allora, se li incrocio, miglioro il deposito.
Aha.
Perché la foglia la spingo di qua e di là, lei non sa cosa fare.
Ok.
È obbligata a stare lì.
Questo è il risultato, wow, bello.
Cioè, vedete che solo perché li sparo dentro posso tirarmi fuori una media di un più 25-30% di deposito. Ma quel più deposito lì, io lo sconto la dose, perché sfrutto la mia macchina per fare un bel lavoro, perché ho ottenuto quello che ottenevo prima. Cioè, se prima ottenevo quel giallo, adesso ottengo quel blu, e prima funzionava, tutto cos'è in più io lo tolgo di dosaggio, riduco la concentrazione e risparmio il fitofarmaco.
Quindi penso che abbiamo risposto a Christian Scrinzi, che saluto.
Allora, il discorso del recupero
sì.
È un discorso successivo ed è importantissimo, perché è la soluzione ottimale. Ricordiamoci di regolare la macchina propriamente come aria e acqua, perché io devo ottimizzare il deposito.
Bravo.
Dopodiché recupero.
Bravo.
Perché anni fa c'era un produttore di macchine recupero che diceva: ma sì, lascia tutto aperto, tanto recupera.
No.
E dichiarava recupero 90%.
No.
Le macchine con recupero, il più delle volte, sono fatte che sono sfalsate. Per così recuperano bene.
Questa.
Perché, esatto, perché uno spara il pannello di recupero dell'altro. Adesso, sì, a parte chi è il ricircolo dell'aria, che possiamo fare nomi, Bertoni, perché lui che ricircola l'aria dentro. Allora lì è tutto il suo perché e il suo principio funzionale. Se voi le mettete come nella figura di sinistra, sul piazzale non recupera niente, perché le gocce vanno per terra, perché si incrociano. Ma io non devo recuperare sul piazzale, devo recuperare in vigneto. L'obiettivo mio non è recuperare il più possibile, è ottimizzare il deposito.
Bravo.
E certo che se recupero quel 20% che si è andato perso, è mio. Garantisco di non far casino sul vicino. E allora sicuramente sì.
No, e dati più, veramente importanti.
Ovviamente siamo nella categoria volume variabile. È come una macchina con i sensori. Quindi come faccio a dire che ha spruzzato giusto? Allora qui sono un po' più tranquillo perché è un sensore automatico, no? Cioè, dopo 2 anni di utilizzo di queste macchine, l'operatore bravo sa tutto. No, hai parlato con personaggi che ti dicono no, però dopo lui fa questo, fa quello, perché studiano il fenomeno. Io dico sempre che uno che deve trattare mezza giornata, il recupero non ne ha bisogno. Perché ora che ha capito cosa fa, ha finito. Chi tratta 3 giorni? Recupera per 2 giorni e mezzo e poi l'ultimo pezzo può dire lo stacco per non avanzare niente, ho capito quanto metterne, insomma, riesce a ottimizzarlo se sta un po' attento. No, anche perché sono macchine economicamente un po' più impegnative, quindi sì. La superficie più piccola, prima a metà fra la macchina normale e il recupero, c'è uno schermo. Schermiamo.
Come questa?
Come quello lì.
Ok.
Che sono piccoli perché non mi li ho voluti fare più grandi, ma li volevo più grandi. Schermiamo. Gocciola per terra, lascialo lì. Tanto sarebbe andato per terra un po' più in là, ma almeno non è uscito.
Sì.
Se c'è un filino di vento, che tratto ancora, non sono ancora in pericolo di far casino, lui mi aiuta. Certo. Mi interrompe un po' dove sto distribuendo. L'altro vantaggio della schermatura con recupero è quello, che essendo distribuito nel chiuso, io riesco a fare trattamenti a certi areali e ampliare l'orario del trattamento. Noi ci sono delle zone che mi dicono che cominciano alle 5 e mezza e poi alle 11, 11 e mezza smettono perché si alza il vento. Il giorno dopo vanno a finire quello che gli manca. E tu puoi guadagnarti un paio d'ore. No?
Allora, qua abbiamo...
È il riassunto di quello che abbiamo detto prima, no? Fatto in forma grafica, però sono tutte cose che voi bravi agricoltori conoscete.
Certo.
Lo stiamo spruzzando fuori noi. Regolatevi l'aria e ne andrà fuori di meno. E se lo spruzzo fuori, non posso dire che ho ragione. Io mediamente sono tutti questi proclami ambientali, non mi trovo mai d'accordo, ma questa volta qua devo dire quel proprietario lì fuori ha ragione.
Sì.
Perché? Perché tu non puoi spruzzarglielo addosso. Allora, qui le schermature, tutte queste robe qui, siamo in vigna. Abbiamo 2,20 m, 2,30 m di palo al massimo. Non dobbiamo arrivare in tribunale per dire che ho lavato il balcone il vicino.
No, no. Mario, abbiamo un paio di domande a cui vorrei dare risposta. Vai. Abbiamo ancora 5 minuti, ce ne sono di belle interessanti, anch'io ne ho una, la tengo per ultima. Allora, Giorgio Faganello. Buongiorno, scusate, posso fare una domanda? Come posso adattare la dose ettaro di un prodotto alle diverse misure di interfila in azienda? Che è una bella domanda, molto corretta, tra l'altro.
Allora, dose ettaro interfila. Interfila vuol dire, ecco, lui sta lavorando a volume. Lui sta lavorando a volume costante o volume variabile, nel senso, cambiando l'interfila, uso la stessa regolazione e quindi aumenta il volume o riduce il volume, oppure regola la pressione UGL in modo che sia costante il volume?
Però qua io sono d'accordo sulla prima, non lo regolo.
Non lo regolo perché io, ecco.
Io non lo regolo perché nello stesso ettaro di cui io ho, cioè aumentano i metri lineari di chioma, quindi devo aumentare. Se ho più filari, devo aumentare necessariamente in quell'ettaro.
Quindi, sì.
Sì, quindi vado verso il dose, volume, chioma, che tra l'altro, se non sbaglio, è uscito un prodotto fitosanitario che ha per la prima volta
ha messo quell'etichetta.
Patologiche hanno messo in etichetta il volume per metro lineare o per metro quadro.
Sì, sì, anni fa hanno lavorato Syngenta per 10 anni per fare il volume della chioma, poi dopo perché era suo, hanno tolto lo spessore parete, no? Il concetto sarebbe questo ancora. Cambiando interfila, la vegetazione cambia. Cioè, se l'interfila è più largo, la vegetazione è più spessa o la vegetazione è uguale?
Ok, questa è un'osservazione da fare, giusto?
Perché allora, se la vegetazione aumenta, io dovrei aumentare il volume. Mettiamo concentrazione costante nel serbatoio. Aumento il volume, nel senso, mantengo costante il volume, però devo aumentare la portata UGL perché passo meno volte in quella superficie, in quell'ettaro. Se invece non cambia la vegetazione, è solo più distante, allora posso dargliene un po' di meno perché ho meno vegetazione.
Ecco. Quindi tu sei d'accordo con la variazione della dose in funzione della variazione del volume di chioma?
Sì.
Ok.
Una pastiglia a testa e in base a quanti malati hai usi il numero di pastiglie.
Ok. Giusto. No, io sono totalmente d'accordo.
Cioè, mi rendo conto che dal punto di vista pratico sia difficile poi dire ho lo stesso numero di foglie, la vegetazione. Le variazioni poi quando siamo di 30 centimetri di interfila cambia, d'accordo. Però non è un cambiamento così drastico, no?
No, io posso dire a Giorgio Faganello che le sostanze, i prodotti fitosanitari sono stati tutti testati come test, non per metro lineare, ma per metro di suolo, quindi sono nati con quella impostazione in impianti da circa 2,60-2,80 m. Cioè i test sono stati fatti negli impianti reali di produzione, quindi Quindi cosa voglio dire questo? Che se tu hai un impianto più fitto, per esempio 2 metri di interfila, dovresti proporzionalmente aumentare la dose fino alla dose di etichetta, perché tu comunque hai un limite di dose di etichetta. Quello diventa un problema nel momento in cui ci sono gli impianti fitti a 1,5 metri, 1,60 metri tra le file con scavallanti, che in alcune zone d'Italia si sono diffusi, sono stati posizionati. Ecco, lì secondo me c'è il vero problema della dose a ettaro, perché per esperienza diretta, proprio in aziende che avevano entrambi i sesti di impianto, lì si evidenzia l'apoteosi della differenza, no? Tra 1,40 e 2,80 hai il doppio o la metà di metri in
aereo. Sì, però poi magari abbiamo differenze di altezza, perché magari quelli stretti teniamo bassi.
Sì, però alla fine la cortina, cioè il filo di banchina in un filare tradizionale è posizionato a 90 un metro e arriva a 180, quindi abbiamo 80, 100 centimetri di altezza di parete, 110 è la media. Dall'altra parte l'altezza media è 100, perché mi sposto a 40 e finisce a 140, perché 140 per 140, sì, sì. Quindi più o meno il metro di altezza di parete fogliare, sì, la variazione è minima rispetto alla grande variazione dei metri lineari.
A un certo punto, se non so che cosa fare, prendo un metro di filare, gli stacco le foglie e le conto.
Ah sì sì, ecco,
quella volta lì che ho quelle 2 ore che le conto, le stacco, le lascio lì, mi metto lì, insomma faccio qualcosa per riuscire a capire queste cose. No,
hai ragione, perché così è l'evidenza, è proprio il santo maso,
l'evidenza è... che diciamo che un viticoltore con del tempo lì così in sovrappiù e che è appassionato alla questione si fa la sua scala aziendale dei vari vigneti per capire queste cose qua, perché misura l'interfile è facile, però poi magari la vegetazione è uguale o...
No, hai ragione, questo allora è misurare la vegetazione, anche una misura della SFE secondo me, altezza per spessore per strati fogliari, no? Perché se io misuro pochi strati fogliari o molti strati fogliari, beh, questo
sì è tutto collegato, poi il sistema di misura ognuno farà quello che ritiene più pratico e attuabile nel momento.
Un commento di Carlo D'Angelone, su cui vado appunto a leggere un ulteriore passaggio, sarà creare la miscela fitoiatrica in prossimità degli ugelli e quindi avere la vasca dell'aeratrice con la sola acqua. Questo, alcune sperimentazioni sono state fatte anche
questo
in Italia. Queste
sono sperimentazioni che ci sono ciclicamente da una trentina di anni e mai nessuno ha reso commerciale una macchina del genere.
Io ho seguito la sperimentazione a Cantina Caprai con Marco Caprai, dove appunto i colleghi agronomi dell'azienda era stata realizzato un prototipo, però è rimasto prototipo.
Bisogna riprogettare completamente la macchina, che diventa anche secondo me economica.
Io sarei super contento di avere una cosa del genere, però anch'io
secondo me il passaggio è avere non il fitofarmaco in confezione originale, come tanti puntano per... ma un serbatoio dedicato in cui ci metti lui, l'acqua di lavaggio del contenitore, lo porti a volume noto, e parlando di viticoltura abbiamo le damigiane che sono fatte col collo come palloni da laboratorio, no?
Sì.
Ecco, e poi dice al computer, che sei obbligato ad avere in questo contesto, fammelo fuori in quella superficie.
Sì.
Io ti dico qual è il fitofarmaco, tu cerca di farlo.
Sì, superare problemi di miscibilità, di varie cose, però...
Migliori sicurezza operatore, perché tu prepari la miscela per una mattinata e poi periodicamente ributti acqua nel serbatoio da irrigazione dove ti pare. Cioè, puoi migliorare la precisione, però attualmente non ho visto mai un interesse pratico. Ciclicamente usciva questo device, presentata a novità tecnica dell'EIMA, no? Ogni 4-5 anni ce n'era uno, e di usi commerciali che solo ce ne sono 2 o 3 forse, cioè commerciali di gente che se lo ha fatto montare lo utilizza ben felice.
Interessante. Alessandro Marconi, abbiamo ancora un minuto, dai. Il futuro può essere prodotti polverulenti con macchine come quella di Martignani? Quindi pneumatiche.
Martignani impolveratrice, quella strana. Questo è il futuro, io mi astengo da questa risposta, perché i prodotti in polvere hanno la stessa efficacia di quelli liquidi sulla foglia assorbimenti, cioè c'è tutta la parte, diciamo, di funzionamento del fitofarmaco sulla foglia.
Eh sì, infatti.
Per cui dire, lo metto in polvere, gliel'appoggio il granello sta appiccicato alla foglia, sì, ci sta, e poi dopo aspetto che si sciolga con lo, cioè, è materia che non è più meccanica delle erroratrici, no?
Quella lì è chimica e fisica dei prodotti fitosanitari, delle sostanze attive.
Quindi direi che su questi aspetti qua è un'evoluzione continua, quindi bisogna starci dentro. Spesso noi cerchiamo il futuro, ma non stiamo utilizzando il passato.
Ottimo appunto da mettere.
Vogliamo il massimo, però avere il controllo pressione in base all'avanzamento non è così frequente. Tecnologia di quando ero piccolo. Quindi forse è giusto puntare avanti, però cerchiamo di migliorarci. Qualsiasi piccolo miglioramento che facciamo su un'azienda ha un miglioramento sicuramente importante anche a livello ambientale, che poi non riusciamo ancora a venderlo, no? Però l'idea di fare bene ce l'abbiamo tutti. Oramai non c'è più quello che dice ma sì, chi se ne frega. La nostra mentalità è evoluta in questo discorso qua.
Ultima Luca D'Andrea, buongiorno. Tra ugelli a pressione e ugelli pneumatici in termini tra virgolette, ovviamente
si capisce.
L'uniformità della micronizzazione delle goccioline è uguale?
Bella domanda. L'uniformità, allora, mentre per gli ugelli a pressione abbiamo qualche certezza, il pneumatico dipende chi l'ha costruito. Voi pneumatico non c'è una macchina pneumatica, avete N costruttori.
Bravo.
Chi si fa i pezzi in casa, chi ha gli stampi suoi, chi compra degli oggetti commerciali li monta lì. Ecco, quindi lì l'uniformità e poi dipende da che cosa state facendo. E poi è legata, in quel caso lì, l'uniformità di polverizzazione al discorso dell'aria che gli arriva. Quindi a volte l'aria che arriva al fondo di una manina nell'interfila è diversa da quella che arriva appena dentro la macchina. Quindi noi abbiamo la stessa regolazione con polverizzazioni che, se andiamo a vedere nel dettaglio, sono un po' diverse. Diciamo che da lontano funzionano tutti. Quando riusciamo a apprezzare quelle differenze lì è perché abbiamo studiato molto bene la nostra macchina e siamo già molto avanti. Quindi direi che potremmo chiuderla qua sulla polverizzazione, perché
sì,
sennò...
Sì. Allora guarda, io tra l'altro mi scuso, ma mi si è spenta una fotocamera, l'altra non si accende, quindi si vede che il tempo era proprio definito, un'ora, siamo un'ora e sette, quindi vi parlo, non mi vedete, mi dispiace. C'era ancora una domanda, ma la lasciamo lì, senza andare nel dettaglio, l'utilizzo del drone potrà sostituire le macchine atomizzatrici? Io ti rispondo che ho visto una prova presentata alle giornate fitopatologiche e l'efficacia era molto molto limitata, per non dire nulla, perché
io vi dico il mio pensiero semplice. I primi due trattamenti forse sì,
ok,
però quando io parlo così alle fiere in campo, il drone quanti ettari all'ora fa, ti guardano male. Ora chi è che si acquista una flotta di droni per usarli due volte all'anno? In una valle di vigna quella mattina di trattamenti succedono poi gli incidenti aerei.
Sì, probabile. Ma e poi il deposito sulla pagina inferiore è quasi nullo, perché stai rorando dall'alto verso il basso, è nullo.
Avevamo l'elicottero una volta.
Però avevamo anche prodotti sistemici una volta.
Che veniva giù dal cielo. E poi dopo si è visto che da terra era meglio, no?
Sì.
Quindi, poi, attenzione, noi adesso abbiamo... Qui drone vuol dire drone che vola, immagino, perché intendiamo questo. Drone, la definizione corretta è veicolo senza autista. Allora, a me che l'atomizzatore vada da solo nel frutteto può anche starmi bene, è un robottino che viaggia, ma soffia da terra. Qualcuno ha usato anche il drone aereo per andare a cogliere le mele. A me sembra un po' improponibile come concetto, no? Però ogni esercizio è libero, fine se stesso, va tutto bene. Però bisogna un attimino renderci operativi. Vorrei Mario, ricordare una cosa a tutti i tuoi ascoltatori, Giovanni.
Sì, bravo.
Se qualcuno ritiene di aver domande particolari, te le manda.
Sì.
E io poi gli rispondo, ti mando dei contatti, ci sentiamo, insomma.
Grazie,
Mario. Disponibile a rispondere a domande non solo qua in questa diretta, ma anche, diciamo, su questioni. Poi ovviamente sono idee che si vengono confrontate, no?
Certo. Guarda, sei stato veramente molto pratico, come anche molti hanno commentato nei commenti a lato. Diretto, pratico, veramente ti ringrazio per il tempo, per la professionalità, per le indicazioni concrete e non appunto su così solo parole, ma aspetti pratici e anche innovativi di dove possiamo andare, dove potremmo arrivare e che cosa ogni viticoltore italiano deve avere in mente, o terzista o chi usa erogatrici deve avere in mente. Io poi magari i prossimi giorni riassumo alcuni degli elementi che hai detto, perché li trovo di una utilità che non utilizzarli sarebbe veramente un gran peccato. Ti ringrazio, Mario.
Ok.
Ti ringrazio veramente, buon lavoro.
Buon lavoro a tutti voi.
Sì, hai il sostegno da parte di tutti e ti arriveranno sicuramente delle domande che ti girerò.
Va bene.
Grazie. Buona giornata. Ciao a tutti.
A voi.
E ci vediamo mercoledì prossimo per un altro appuntamento. Buona giornata e buon monitoraggio. Ciao.